Questa pillola è dedicata a un film che ha suscitato un grande clamore mediatico dovuto soprattutto al singolare iter produttivo e distributivo piuttosto che ai suoi notevoli reali meriti artistici. La pellicola è stata infatti prodotta da Netflix, che in cambio ha avuto l'esclusiva assoluta su diritti e su modalità di distribuzione. Si tratta ovviamente di Roma, opera di Alfonso Cuarón, regista apolide ma messicano di nascita, passato alla notorietà per aver diretto precedentemente una singolare opera di fantascienza pluri-oscarizzata come Gravity. Vorrei parlare di questo film partendo da una prospettiva inconsueta, probabilmente poco presa in considerazione dalla critica cinematografica, ma che sulle frequenze di Restiamo Animali diventa una bella opportunità. Diciamo che questa prospettiva è una prospettiva canina. Il film allora potrebbe essere visto dal punto di vista di Borros, il cane appartenente alla ricca famiglia borghese descritta dal regista messicano. Roma, che è il quartiere di Città del Messico dove Cuarón è nato e cresciuto, trae ispirazione dal disfacimento della famiglia del regista nell'anno di grazia 1971. 3 anni dopo, il massacro di Piazza delle Tre Culture, dove i granaderos dell'esercito messicano spararono sugli studenti inermi che lì si erano radunati per protestare contro il regime fascista di Gustavo Díaz Ortaz, provocando centinaia di vittime 10 giorni prima dell'apertura dei Giochi Olimpici. Il film inizia con il dettaglio di un pavimento lavato. Quel pavimento appartiene al corridoio dove Borros è solito scorrazzare e fare i suoi bisogni. Il corridoio, oltre a un piccolo cortile antistante, il confortevole appartamento, rappresenta lo spazio vitale di Borros, ma è anche il suo spazio di reclusione. Il regista mostra questo corridoio e gli escrementi di Borros per scandire le giornate di questo nucleo familiare, composto da un padre assente e fedifrago, una mamma stressata e dipendente psicologicamente ed economicamente dal marito, una nonna, 4 bambini e 2 domestiche, di cui una, Cleo, è la vera protagonista del film. Il calvario della domestica di origine mixteca, Cleo rimane infatti incinta di un giovane balordo patito delle arti marziali che poi si rivelerà facente parte degli squadroni della morte che nel giugno del 1971 faranno strage di manifestanti e che il film rievoca brutalmente in una delle sequenze più efficaci, viene quindi ripudiata dall'amante per poi perdere la bambina durante il parto, si sovrappone alle lunghe giornate senza senso di Borros. In qualche modo è come se Cleo e Borros fossero l'una il contraltare dell'altro, entrambi reclusi in uno spazio circoscritto, entrambi privi di una vita propria, entrambi inascoltati dagli altri, essi non comunicano se non attraverso l'abbaiare, il dialetto nativo, incomprensibili per i componenti della famiglia. Le teste impagliate dei cani appartenuti alla una famiglia di latifondisti che fanno bella mostra di sé sulle pareti della ricca mansione dove i Guaronna sono soliti trascorrere le festività natalizie, insieme ai trofei di caccia di cervi e camusci, rimandano tristemente i corpi straziati delle tante vittime passate e presenti del colonialismo e dei regimi dittatoriali che si sono succeduti nel corso del tempo. Il bellissimo piano sequenza finale, vero epilogo del film, quando Cleo, sebbene incapace di nuotare, salva i 2 bambini, forse il regista stesso, dall'annegamento nelle acque del mare di Veracruz, che riunirà la domestica, i bambini e la mamma in una nuova famiglia allargata, sembra essere un monito all'attuale situazione politica che coinvolge gran parte dell'America Latina, il cui destino dipende oggi, come ieri, dalle lotte delle giovani generazioni e dalle rivendicazioni delle donne e dei nativi. E il continuo abbaiare dei cani del quartiere e il canto degli uccellini in gabbia, che in qualche modo sono la vera colonna sonora del film, diventano un vero e proprio leitmotiv, un grido d'allarme anche per il futuro del Messico, stretto tra la morsa di un nuovo regime e il muro trampiano che sembra materializzare di nuovo gli inquietanti fantasmi dell'imperialismo statunitense. Per questo ritengo che Roma, insieme a Suspiria e a Capri Revolution, film assai diversi tra loro ma accomunati da questa radicalità politica, sia uno dei film assolutamente da vedere oggi in circolazione.